Antologia cristiana. Brani celebri e meno celebri di ogni tempo.
A cura di Laura De Luca.
La leggenda dei sette dormienti. Un apologo contro ogni forma di intolleranza.
Teatro per sole voci.
In prossimità della giornata per l'approfondimento del dialogo ebraico-cristiano fissato ogni anno il 18 gennaio, volentieri vi proponiamo questo testo di cui è autore Elio Piattelli, personalità di spicco del mondo ebraico in quanto già direttore del coro della Sinagoga di Roma. Il testo, La leggenda dei sette dormienti di Efeso, affonda nelle origini remote della cristianità, quando infuriavano le persecuzioni. L'opera mette l'accento sulla benevolenza divina che col tempo sradica ogni forma di intolleranza. Dal discorso del Papa pronunciato durante la sua visita alla Sinagoga di Roma il 13 aprile del 1986.
Questo incontro conclude, in certo modo, dopo il pontificato di Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II, un lungo periodo sul quale occorre non stancarsi di riflettere per trarne gli opportuni insegnamenti. Certo, non si può, né si deve dimenticare che le circostanze storiche del passato furono ben diverse da quelle che sono venute faticosamente maturando nei secoli. Alla comune accettazione di una legittima pluralità sul piano sociale, civile, religioso, si è pervenuti con grandi difficoltà.
La leggenda dei sette dormienti di Elio Piattelli.
Personaggi e interpreti.
L'imperatore Decio e un vescovo, Ivano Staccioli.
Il consigliere e una guardia, Emidio Lavella.
Malco, Raffaele Buranelli.
Serapione, Andrea Tidona.
Una mercantessa, Gabriella Armeni.
Assistenza tecnica e consulenza musicale, Tommaso Pallottino.
Allestimento e regia, Raffaello Lavagna.
Ho chiamato qui voi, miei consiglieri, per sentire il vostro parere su di un importante affare di Stato e desidero rimanere solo con voi. Si allontanino quindi tutti, anche le guardie restino fuori ad attendere ordini. Voi, miei consiglieri, sapete bene da quanto tempo mi sono proposto di estirpare la mala pianta cristiana da tutto l'impero. Non è impresa facile. Questo culto sacrilego ha preso piede dappertutto e non sono ben sicuro che persino nella mia corte non si annidano dei traditori. La ragione per cui vi ho chiamato è questa. Sette nobili giovani, di cui alcuni imparentati con la famiglia imperiale, sono caduti nella rete tesa loro da quei maledetti pescatori di anime, come essi stessi amano chiamarsi. Vorrei fare ogni sforzo per evitare che questi giovani siano messi a morte. Nel cortile attiguo ho fatto preparare un'ara per i sacrifici. Se accetteranno di prender parte ad una cerimonia di propiziazione rivolta a Giove in vostra presenza, mi contenterò e li lascerò in libertà.
Chi ci garantisce che pur avendo prestato omaggio a fior di labbra ai nostri dei, quegli empi non continuino a tramare nell'ombra per far trionfare quella sacrilega superstizione cristiana orientale. Beh, io non farei tanti complimenti. Li manderei subito a morte.
Tentare non costa nulla. Facciamoli venire e sentiamo cosa dicono. Ora, guardie! Introducete quei 7 giovani. Figlioli, non temete. Sono disposto verso di voi in modo benevolo. Voglio cercare di illuminarvi, di mostrarvi l'errore in cui siete caduti. Guardatevi intorno. Il mondo si chiama Roma. E se Roma è quel che è, lo deve ai suoi dèi. Ed ora voi pretendereste di scalzare tutto ciò? Di farvi rinnegare i nostri dèi per una religione nuova, assurda, che predica la non violenza e la sottomissione? Come saremmo arrivati a dominare il mondo con tali principi? La nostra prosperità è il segno che il cielo ci protegge e che siete voi che avete preso la strada sbagliata. Pensate alla tranquillità, alla pace. Credete forse che sia un piacere per me vedervi sottoporre alla tortura? Per cui, se sacrificate agli dèi, avrete non solo il mio perdono, ma la mia protezione e il mio amore. Dunque?
Signore, parlerò a nome di tutti. Il concetto che noi abbiamo della vita è diverso dal tuo. È perfettamente comprensibile che chi pensa solo a questa vita ragioni solo in termini di potenza e non veda altro. Ma ripeto, per noi è diverso. Per noi questa vita è un breve periodo di prova, dopo il quale, per chi l'avrà superato, ci sarà la beatitudine eterna. Lasciando questa vita, noi ne troveremo un'altra, ben più bella e duratura.
Signore, come puoi sopportare così a lungo queste sciocchezze? Se per loro è importanza solo l'altra vita, ebbene, diamola loro.
All'altra vita si va passando per questa. E se questa non è regolata da un'autorità che sappia qual è il vero bene dei sudditi, essi si svieranno. E poi, anche in questa vita si può ottenere un certo grado di felicità.
Bene, bene. Stiamo scivolando in una controversia teologica. Non siamo qui per discutere di ciò. Non sarete voi a convincerci con le vostre chiacchiere. Io non mi intendo di queste cose. Per ora esiste una sola realtà, l'impero romano. Ed esso deve essere difeso con ogni mezzo da tutto ciò che lo insidia. Che l'imperatore faccia udire la sua parola definitiva.
Sono addolorato per tanta ostinazione. Tuttavia, voglio lasciarvi ancora del tempo per riflettere. Ricomparirete davanti a me fra 10 giorni. Che gli dèi vi illuminino e mi risparmino il dolore di mandarvi a morte.
Signore, vediamo bene che sei clemente e misericordioso e te ne ringraziamo. Ma questa proroga non servirà a nulla. È vano sperare che le nostre menti si mutino.
Ho deciso e non muterò la mia decisione. Voglio darvi tempo per riflettere.
Signore, tanta indulgenza non servirà che a rendere più sfrenato il loro orgoglio. In ogni modo vorrei che almeno fossero tenuti in prigione durante questo tempo.
No. Basta così. Ho deciso. Andate via tutti.
Fratelli miei, il tempo assegnatoci dall'imperatore sta per scadere. Abbiamo avuto tempo per riflettere, ma sono sicuro che nessuno di noi è disposto a cedere.
Caro Malco, certamente nessuno di noi è disposto a cedere. Io però non mi sento obbligato a presentarmi di nuovo all'imperatore. Non è che io abbia paura dei tormenti o della morte, ma la nostra chiesa è ancora debole. Essa ha bisogno di tutti i suoi figli.
Nascondiamoci. Conosco una caverna fuori città. Chi potrà trovarci? Abbiamo denaro in abbondanza. Potremmo scendere a valle uno alla volta a comprare dei cibi. Forse è vicino il tempo del trionfo della nostra fede.
Penso che tu non abbia torto. Rifugiamoci in questa caverna. Ho avuto occasione di visitarla altre volte anch'io durante le mie passeggiate. È profondissima, calda d'inverno e fresca d'estate. Non è certo una reggia, ma potremo viverci a lungo, se siamo prudenti.
Allora si fa notte. Sarebbe veramente il momento migliore. Per oggi possiamo rinunciare al cibo. Offriamo al Signore un digiuno per la salvezza che ci offre e preghiamolo di proteggerci dall'ira dell'imperatore. Andiamo, il Signore ci accompagni e protegga.
Signore, eseguendo i tuoi ordini ho controllato i 7 dormienti. Senza che se ne accorgessero li ho seguiti. Si sono avviati per un sentiero di montagna poco frequentato, ma a me ben noto. Arrivati di fronte ad una caverna, si sono nascosti là dentro. Hai avuto troppa pazienza con loro. Non avresti dovuto lasciarli in libertà. Qualcuno potrebbe fare la spia e far loro sapere che il loro rifugio è conosciuto.
Sì. Essi non meritano il mio perdono. Che il loro rifugio sia la loro tomba. Stanotte murate l'ingresso della caverna. Che nessuno dei presenti parli di ciò che abbiamo saputo. E tu stesso provvedi alla muratura.
Sarà subito fatto, signore.
Fratelli, su, sveglia. Ehi, dormiglioni, è giorno. Mi sembra che un raggio di luce filtri dall'ingresso della caverna. Ma attenzione. Ma siamo murati qui dentro. Chi sarà stato?
Già. E adesso come facciamo a uscire?
Beh, per questo non credo ci siano problemi. Vediamo se si può sbrecciare il muro. Strano però. Non sembra un muro alzato di fresco. È tutto secco, muffito. Aiutatemi, mattone per mattone. Vediamo di sbrecciarlo per poter almeno uscire. Ecco fatto, così. Adesso possiamo anche uscire all'aperto. Che bel sole.
Però mi sembra di aver dormito chissà quanto tempo.
A chi lo dici? E sento pure una gran fame.
A me sembra di non aver mangiato da chissà quanti secoli. E voi, fratelli?
Come no?
Ho una gran fame anch'io.
Io sento anche una gran sete.
Ma qui non c'è niente di niente, né da mangiare né da bere.
Senti, Serapione, vai tu giù in città. Vedi di comprare qualcosa da mangiare e da bere.
E con che compro?
Aspetta, avevo delle monete qui. Eccole. Tò, prendi, va. E compra quello che trovi sul mercato, almeno per rifocillarci un poco. Ma bada bene di non farti riconoscere.
Certo, starò attento. Andrò al mercato. Là, con tutta quella confusione che c'è sempre, nessuno si accorgerà di me.
No, non posso, proprio non posso. Costa di più a me. Te lo giuro per Gesù Cristo nostro Signore.
Mercantessa, ma che dici? Come osi giurare su Gesù Cristo? Non temi di scoprirti troppo. Tu incorrerai nell'ira dell'imperatore.
E perché mai dovrei incorrere nella sua ira? Non giura anche lui per Gesù nostro Signore?
Ma che dici mai?
Dico quel che dico. L'imperatore non è forse cristiano?
Cristiano l'imperatore?
Certo, e buon cristiano anche. Nessuno più di lui si preoccupa di mantenere pura la nostra santa religione, nonostante tutte le eresie che la minacciano.
Resto senza parola a sentir quello che mi dici.
Ma tu piuttosto che hai? Mi sembri mezzo addormentato, per non dir peggio. Hai denaro almeno per comprare questa frutta? Fa vedere!
Certo che ho del denaro.
Sogno son desta io stavolta. Una moneta dell'imperatore Decio. Mi piacerebbe proprio sapere dove l'hai trovata. Ma anche queste altre sono della stessa epoca e sono più di 130 anni fa, se non sbaglio. Questa faccenda non è chiara. E a voi che cosa sembra?
Certo che è strano, molto strano.
Dove hai trovato queste monete?
Dove le hai rubate?
Se le hai trovate devi denunciarle all'autorità.
Non puoi tenerle per te.
Parla dunque, sei muto?
Olà, guardie!
Bisogna portarlo dal vescovo.
Il vescovo sia il suo giudice.
Sì, lui risolverà il caso.
Andate, andate, portatelo dal vescovo!
Signor Vescovo, ti abbiamo portato questo uomo vestito con dei costumi così strani, ma è soprattutto perché è in possesso di monete antiche pregiate, forse rubate in qualche tesoro.
Figliuolo, confidati con me come con un padre. Che cos'è questa storia del tesoro nascosto?
Ma non è un tesoro, e non sono monete rubate.
Non devi temere di nulla se sei innocente. Il tuo aspetto è nobile e buono. Non credo che tu sia colpevole. Ma devi spiegarmi come sei venuto in possesso di quelle monete.
Signore, sono pronto a rispondere a tutte le tue domande. Ma prima di tutto dimmi, ti prego. Sei tu un sacerdote cristiano?
Sì, per quanto indegnamente. Sono il vescovo di questa città.
Padre, vorrei porti prima di tutto una domanda che ti sembrerà strana. In che anno siamo?
Nell'anno dodicesimo dell'imperatore Teodosio, nostro venerato signore.
Venerato signore? Ma in che anno di Roma?
Nell'anno di Roma 1143. Ma forse sarebbe meglio dire nell'anno di Cristo 390. Ma che hanno a che fare queste date con il ritrovamento del tesoro, sia esso vero o no? Che hanno a che fare con la tua innocenza o con la tua colpevolezza?
Signore, bisogna che tu abbia ancora un po' di pazienza. Già davanti al tuo aspetto maestoso sono rimasto stupito. Non ero abituato a vedere i vescovi cristiani circondati da tanta pompa. Credo di aver compreso ciò che è successo, ma devo dirtelo solo con grande cautela, perché si tratta di una verità così straordinaria che io stesso stento a crederla. E ciò che è più strano è questo: è avvenuto certamente un miracolo, ma non riesco a comprenderne il significato. Non riesco a comprendere lo scopo che Dio si è prefisso nel mostrare tanta benignità verso di me e verso i miei fratelli.
I tuoi fratelli?
Sì, i miei sei fratelli. Ti dico, io stesso stento a credere. Ma è vero, è vero.
Ma è vero che cosa?
Io sono morto e poi sono resuscitato per volontà divina. Non mi sono accorto della mia morte né della mia resurrezione.
Mi stai raccontando cose ben strane. Voi cosa dite?
Signor Vescovo, per me o è un commediante vestito così o è un pazzo?
No, non sono pazzo. E posso dimostrarlo. Ascoltate solo il mio racconto e potrò poi darvi le prove di ciò che è accaduto. Abbiate solo un po' di pazienza. Ascoltate.
Sbrigati. Il signor Vescovo ha molti impegni.
Padre mio, io sono vissuto sotto l'imperatore Decio. Ed una prima prova di ciò possono darvela le monete di cui mi avete trovato in possesso.
Frottole! Ora vuol darci ad intendere una storia fantastica per sottrarsi al meritato castigo.
Ma la storia è vera e ve la proverò. Guardate intanto i vestiti che ho indosso e confrontateli con quelli che portate voi stessi, a parte il vescovo e i sacerdoti. Anche questa così notevole differenza nel modo di vestire è un'altra prova.
Questa storia è incredibile.
Per me, invece, è ben poco credibile.
Quel che segue è ancora meno credibile. Non eravamo legati all'imperatore da nessuna parola. Quando ci vedemmo in libertà, dopo che avevamo creduto di essere sulla soglia della morte, non abbiamo saputo resistere alla tentazione di fuggire e di nasconderci. Ci siamo dunque celati in una caverna e speravamo che nessuno ci avesse visto. Ma non è stato così. Qualcuno deve averci spiato e l'imperatore, passati 10 giorni, ha deciso di eseguire su di noi la sentenza di morte nel modo più orribile. Ha fatto murare la porta della caverna di notte, quando dormivamo. Ma forse eravamo già morti. Ricordo vagamente che prima di addormentarci pregammo a lungo. Eravamo stanchi e digiuni. Ma al mattino, svegliandoci, ci sentimmo freschi e riposati. Ora so però che non abbiamo dormito una sola notte. Abbiamo dormito per 140 anni.
E a chi vuoi farlo credere?
Però il suo accento è così sincero.
L'ho detto più volte anch'io, stento a crederlo. Ma ora posso ricostruire esattamente i fatti.
Ricostruisci dei fatti con le tue fantasie?
E perché mai Dio avrebbe fatto un tale miracolo?
Signor Vescovo, questo io non lo so. Ma Dio non fa nulla inutilmente. E una ragione ci deve essere. Ma ti prego, padre, abbia ancora un po' di pazienza. Andiamo alla caverna, dove i miei 6 fratelli mi attendono.
Voglio che ci rechiamo tutti alla caverna e che tutti siano testimoni di ciò che quei giovani diranno.
Ti condurrò colà, padre, e ti convincerai. Ecco i miei 6 fratelli, signor Vescovo.
Come mai tanto ritardo? E chi sono costoro? E tu? Chi sei così vestito? Sei forse un ufficiale dell'imperatore? Con questo strano abito? E tutta questa gente? Che mai abbiamo visto vestita così? Che cosa è avvenuto?
Fratello, calmati e ascolta.
Figli miei, io sono un vescovo cristiano. Da molti anni l'idolatria è stata sradicata e il cristianesimo ha trionfato.
Fratelli, vi ricordate certamente che ci siamo rifugiati in questa grotta per sfuggire alla persecuzione di Decio. Ebbene, sappiate che in realtà, dalla sera in cui ci siamo messi a giacere in questa grotta, sono passati 140 anni.
Ma che dici? Non è possibile.
Lo so, le vostre menti stentano a credere. Ma riandate per un momento col pensiero alla storia sacra e ricordate quanti miracoli Dio, forte e possente, ha compiuto in favore della fede. Ora il vescovo dice di aver compreso il perché di questo miracolo. Ascoltiamolo dunque. Anch'io ho stentato ad abituarmi all'idea di essere stato tanto tempo morto e di essere poi risuscitato. Ma non può essere altrimenti.
Figliuoli miei, come vi dicevo, so ora per certo che se Dio ha voluto questo miracolo, una ragione c'è. Ebbene, la ragione è questa. Voi, figli miei, avete assistito ad una delle persecuzioni più terribili che siano state scatenate contro la Chiesa. Noi invece siamo stati tanto fortunati da vivere in un'epoca in cui il cristianesimo si stava liberando dai suoi nemici, per di più sotto il regno dell'attuale imperatore, il glorioso Teodosio. Il cristianesimo ha trionfato definitivamente ed è divenuto la religione di tutto l'impero romano. Valga questo nuovo miracolo a fugare per sempre la nuova eresia. Andate e diffondete nel mondo intero la lieta novella. Dio si è manifestato ancora, e voi, cari figli, sarete i testimoni viventi di questo nuovo miracolo.
Non sarà così, padre. Non siamo destinati a rientrare nel mondo. La nostra missione è compiuta.
rientreremo nella grotta e non ne riusciremo più. L'ora della nostra vera morte è giunta per noi.
Dio te lo rivela per bocca mia. Non ci rimpiangete, ma siate anzi gioiosi per noi. Non solo abbiamo evitato il martirio nella nostra prima vita, ma sono sicuro che trapasseremo ora, senza sofferenza, e che andremo senza indugio verso la vita eterna. Addio, padre.
Addio, figliuoli miei. E pregate per me, per tutti noi, quando arriverete dinanzi al trono del Signore. Sogno o son desto? Sento una musica celestiale.
Sogni, sì.
E tu chi sei?
Sono Serapione, uno dei sette fratelli dormienti. Ti ricordi?
Adesso sì, ti riconosco.
Abbiamo saputo che hai manifestato l'intenzione di proporre all'imperatore di costruire per noi sette sepolcri d'oro.
Sì, è vero. Non si può fare a meno di tanto per celebrare un avvenimento tanto straordinario qual è stato quello della vostra resurrezione.
Il miracolo di cui siamo stati oggetto è cosa ben più preziosa dell'oro di questo mondo.
E cosa dobbiamo fare per ricordare questo miracolo?
Per ricordare il nostro miracolo d'essere stati murati vivi, fai così. Costruisci magari sì una chiesa e poi il di più dell'oro che avanzasse, dallo ai poveri. Anzi, ancor meglio, dopo la costruzione della casa di Dio, costruisci per loro delle case. Sarà il modo migliore per piacere al Signore. Così avrà anche Lui una casa sulla terra, come pure i poveri, che sono l'immagine di Dio sulla terra, l'avranno anche loro sulla terra. Una casa ed un tetto.
E va bene. E sia fatta la volontà dei sette dormienti e quella del nostro Padre Celeste. Non vi rivedrò dunque più?
Ci rivedrai ancora, ma non più in questo mondo, ma là, dove ci rivedremo tutti un giorno.
Abbiamo trasmesso
La leggenda dei sette dormienti di Elio Piattelli.
Personaggi e interpreti:
l'imperatore Decio e un vescovo, Ivano Staccioli.
Il consigliere e una guardia, Emidio Lavella.
Malco, Raffaele Buranelli.
Serapione, Andrea Tidona.
Una mercantessa, Gabriella Armeni.
Assistenza tecnica e consulenza musicale, Tommaso Pallottino.
Allestimento e regia, Raffaello Lavagna.
Bene, la puntata odierna di Antologia Cristiana termina qui. A tutti un grazie per averci cortesemente seguito e appuntamento ai prossimi numeri. Thank you.